tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Bene, proviamo a sentire Boris Sollazzo sui film della settimana, cominciando da che cosa, Boris? Sono molto curioso di sapere da che cosa vuoi partire questa mattina, Boris. Sentiamo.
Allora,
sentiamo.
Emilio, Alessandro, io lo so, Maurizio, che voi aspettavate tantissimo questo film.
Perché?
E quindi parlerò per primo di Pecore sotto copertura.
Ah, Pecore sotto copertura.
Sì, una splendida trama, dice già tutto. Un pastore che alla fine di ogni giornata legge dei capitoli di romanzi gialli alle proprie pecore.
Sì.
Cioè c'è chi conta le pecore per dormire. Bello. E c'è chi legge i romanzi gialli.
Bellissimo,
per
poi c'è chi le fa. Con Hugh Jackman.
Queste pecore, con lui convinto che loro non capiscono niente, queste pecore invece diventano delle detective straordinarie. E proprio questo succede nella tranquilla cittadina. Succedono insomma vari reati, tra cui degli assassini.
Sì.
Le pecore cominciano ad indagare.
Che meraviglia.
Io lo so che state pensando, avete visto sicuramente già il trailer, avete visto il sottotitolo che è un bel film. E avete visto che le pecore parlano, sostanzialmente la senti chi parla, o alla Babe, Maialino Coraggioso, che sappiamo tutti essere uno dei film seminali della nostra generazione.
Sì, assolutamente sì.
E il film funziona per diversi motivi. Uno, gli umani sono completamente un corollario, compresi Hugh Jackman ed Emma Thompson, che sono un pretesto, diciamo, per attrarre anche i genitori. Due, perché sia la parte comica di commedia, che è inevitabile nel momento in cui c'è la sospensione della credulità, esserci, perché è una pecora che parla, fa ride, è inevitabile, quindi se è scritta bene funziona. Sia la parte della detection sono scritte estremamente bene, all'Agatha Christie, comprensibili a tutta la famiglia.
Okay.
E l'ultimo motivo, forse il principale, perché esce dallo schema Disney, Pixar e tutte le grandi case di produzione che fanno film per famiglie, che fanno film di alta qualità, ma ormai sempre sullo stesso schema.
Sì.
Torna al passato, torna a una favola bizzarra, dove tutto funziona. E il merito anche del regista Kyle Balda, che sa in qualche modo manovrare questo materiale narrativo un po' agé, ma che sa renderlo moderno. Allo stesso tempo è uno che conosce anche quella l'altra grammatica delle grandi produzioni, perché viene da la direzione di Cattivissimo Me 3 e Minions, e quindi, come potete immaginare, tutto funziona alla perfezione.
Bene, bene, allora mi sembra un'ottima cosa, venuto voglia di andarla a vedere, Pecore copertura di Kyle Balda con Hugh Jackman e Emma Thompson, insomma sono molto molto curioso, al cinema, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Nine Inch Nails con Closer, velocemente sugli altri film. Intanto ci scrive Francesca, buongiorno ragazzi, io onestamente... no, scusa, mi ero svegliato tanto bene oggi. Poi ho sentito un ometto definire Emily buzzicona. Spero di non incontrare uomini così sulla mia strada. Insomma, capisco. Che carica che mi avete dato quel pezzo degli AC/DC che avete appena passato. Grazie ragazzi, buona giornata. Poi sentiamo ancora, vai.
Pronto, scusate se vado fuori topic, ma volevo dire una cosa. Ieri ho avuto il privilegio di andare a vedere uno spettacolo bellissimo. Andate a vedere voi. È morta zia, la casa è mia. Bellissimo, ciao, mi rispondete per radio.
Allora.
Che schifezza.
No, Giuliano Leone.
Invece
sembrava.
Posso dire che era bellissimo, hai fatto molto,
molto
bene il pugliese.
Molto
bravo.
Bravo. Allora, e tanto Anna mi dice: questa canzone mi fa un sacco di mia voglia di cantarla, ma ci sono i colleghi,
cantarla,
e tu insomma vicino ai colleghi, I wanna fuck you like animal, insomma allora, e poi pensano che è rivolto a loro,
sì,
magari
diciamo
colleghi,
che
no?
Poi la canzone
insomma dai, va bene, vediamo. Allora intanto non so se vado fuori tema, ma quello che mi ha insegnato l'amore per gli sport individuali è il saper apprezzare il gesto sportivo, lo stile di gioco di ogni atleta lontana dall'essere tifosa. Nel calcio, gioco di squadra, tutto ridotto per lo più al tifo, quindi un laziale eviterà come la peste un film su romanista, eccetera. Ma non deve essere così, e non è detto che sia sempre così. Io voglio dire una cosa, il mio amico Emanuele Artibani, che è tifoso, come sapete, della Lazio, come dire, senza alcun tipo di... mi ha detto: verrò col veleno a vedere Aldair, che io adoro, come, come persona. Certo, è chiaro che se segna la Roma non è che sono contento, magari nel derby, però dice io come sportivo e come uomo lo adoro e voglio vedere il film al Aldair cuore giallorosso. Cioè, nel senso, non è detto che per forza se uno della Lazio deve avere questo tipo, no, di posizione. Ma...
allora, poi un conto è l'evento, la partita.
Alessandro Di Rocchi ha appena detto che lui ha visto e ha apprezzato due volte il film sul Maestrelli.
Ti dico un'altra cosa, vado col veleno utilizzando il... quello che ha detto Artibani, sì. Quando trovo roba di Alessandro Nesta intervistato, che per me Alessandro Nesta, che è stato capitano e bandiera della Lazio, no? Ci siamo, quindi per me è il difensore centrale, penso, tra i primi tre della storia del mondo in genere, ma sicuramente italiani, un calciatore che ho invidiato all'altra sponda del Tevere, io lo ascolto con grande piacere perché è veramente meraviglioso ascoltare la sua visione del calcio. Oh. Poi è chiaro che quando giocavamo contro,
quello è normale. Poi apprezzi ciò che è di bello.
Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Avete fatto caso che nello spot Maurizio diceva "E Dio Maurizio Paniconi"?
Bravo, coincidenze. Di che parliamo, Boris, adesso? Di che parliamo?
Andiamo sui due film italiani.
Ok.
L'amore sta bene su tutto è Illusione, sì. Perché li metto insieme, apparentemente non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro. L'amore sta bene su tutto è una nuova prova da regista Giampaolo Morelli,
sì.
Che sta diventando Noro Efron, sostanzialmente
Noro Efron.
Un ottimo raccontatore di storie d'amore, della crisi, delle goffaggini, delle storie d'amore,
sì.
Di tutto ciò che è strano, wild, ma anche normale,
sì.
E quindi è facile immedesimarsi. Allo stesso tempo non ha pretese autoriali, nonostante tutto sia di ottima qualità, e mantiene quello che promette, ti fa sorridere, ti fa immedesimare, ti racconta cos'è l'amore senza prendersi troppo sul serio, e costruisce da bravo attore, perché parte come attore, è un ottimo attore, costruisce sempre dei cast molto azzeccati. Quindi è un film che non ha troppe pretese, ma che le soddisfa tutte. Illusione di Francesca Archibugi è esattamente il contrario. È un film che ha immense pretese e non ne soddisfa quasi nessuna, perché appunto la trama è... c'è una ragazza, si scoprirà minorenne, che viene trovata probabilmente morta, sembra morta, mentre la polizia la sta portando via, sta portando via il cadavere, diciamo un sussulto fa capire che è ancora viva. E comincia un'indagine che è sotto due punti di vista, quello legale da parte di Jasmine Trink, che è la procuratrice, e quella psicologica che è da parte di Michela Riondino, che è uno psicologo. Potrebbe anche essere interessante, perché, ed è forse la cosa più interessante, è proprio questa Rosa Lazar, che è questa protagonista, questa giovanissima protagonista, che in qualche modo ha in sé il fascino di non essere né la classica vittima né la classica testimone. È una figura enigmatica, ma talmente enigmatica che sembra che anche la regista sembra non averci capito nulla, e aver trasferito questo disorientamento anche ai due bravi attori che cercano disperatamente di trovare, diciamo, da una parte un senso di credibilità, dall'altro di non perdersi all'interno delle mille pretese del film, delle mille pretenziosità, del tentativo di andare da una parte ai livelli altissimi,
sì,
dei massimi sistemi, e dall'altra però cadendo in stereotipi. Si parla anche, insomma, di un traffico di prostitute che sono abbastanza imbarazzanti e molto bobò.
Bene, grazie, grazie Boris.
Francesca Archibugi ha fatto dei film più belli del cinema italiano moderno,
e quindi
però recentemente sembra essersi un po' persa. Sembra davvero non riuscire a leggere la realtà, e invece di cercare storie semplici cerca storie sempre più
Francesca Archibugi, grazie Boris, con Illusione mi pare di capire non... si deve vedere. Ci fermiamo per i Muse, la nostra novità Cryogen, e poi torniamo con gli ultimi film in uscita in questo weekend. Radio Rock Podcast. Oh, senti qui che squitarrate, eh? Ma bellami, senti che riffoni, signor ma... Oh, mi ha chiamato un... aspetta un attimo, mi ha chiamato un call center poco fa. Se vuoi estinguere il tuo debito, ma che cazzo vuoi? Ma che debito? Io non so
debito. Dai.
Ma...
tu pensai...
Saldai il cuore giallo rosso. Infatti l'ho messo alla prova.
Ho capito.
Dici che era agenzia.
Abbi pazienza. Allora l'ho bloccato, però adesso c'è una rivoluzione in arrivo. La delibera AGCOM 2126 CIR, attenzione al numero, 2126 CIR,
benissimo.
Modifica il piano nazionale di numerazione. Quindi questa è la, ragazzi, la rivoluzione. Mi duole molto dare questa notizia, ma la devo dare.
Meno male.
Allora, rafforza gli obblighi, introduce il blocco delle comunicazioni non coerenti e apre nuovi scenari per customer care, telemarketing, autenticazione delle chiamate e registro pubblico delle opposizioni. La cosa in particolare che è stata, come dire, notata è che adesso avranno l'obbligo i call center di avere un numero breve, numeri a tre cifre. Pensa te. Numeri a tre cifre. Dite voi cosa ne pensate di questa cosa. Io...
Meno male, almeno li identifichiamo, cifre, li blocchiamo, no?
C'è 118,
subito.
118, 112.
Forse 5. 5 potrebbe essere un buon numero.
Numeri a tre cifre. Allora, leggevo su... eccolo qua. Allora, praticamente... lo strumento inedito, numeri brevi a tre cifre come identificativo del chiamante. Fino ad oggi questa numerazione era riservata quasi esclusivamente ai servizi di emergenza, il 113, il 118, il 115, e proprio per questo gode di un riconoscimento immediato e percezione di affidabilità. I numeri brevi saranno associati esclusivamente a soggetti autorizzati operanti sul territorio italiano, capisci? Quindi praticamente gli utenti potranno riconoscere le chiamate degli operatori di settore, imprese e call center, certo, che lavorano legalmente, riducendo il rischio di confusione sull'identità del chiamante generato dalle pratiche di teleselling e telemarketing aggressivo. Poi rimane tutti gli altri comunque.
Tanto comunque li riconosce, cioè, a parte quelli che ti chiamano con 06, che oggettivamente sì ci sono, ma sono meno. Già sì. Quando vedi Milano,
Milano,
Svizzera,
però
Svizzera, Francia,
esteri spesso. Scusate, potete fare un film sull'Otito, così noi laziali non andiamo al cinema a vederlo? Grazie. Ma Ulisse estingue o no su debito? Ulisse estingue o no?
Ulisse.
Che è scritto Ulisse estingue su debito o no?
O no.
O no.
Sentiamo,
o
che
no.
È successo ai Muse? Sono rinsaviti? Ma questo dai non è male. È un po', ripeto, sembra uno scarto di Origine Ossimetri, però insomma, che belle le recensioni di Boris immerso nelle coperte mentre si pasticcia.
mentre si pasticcia.
Allora,
si
pasticcia. Caro Boris,
che si pasticcia?
Allora,
ma cosa
il piripicchio.
Pasticcia? Ma come
lo
no?
Devo dire?
Ma no,
come
no.
Lo devo dire.
Lo devo dire.
Ma
allora,
lo sta facendo ora, si pasticcia.
Allora, Boris è, lo voglio dire perché non ho infingimento, non ho nessun tipo di filtri. Allora, Boris è sotto le coperte.
Vergogna.
Questo schifo. Allora è sotto le coperte a Salerno col pistolino in mano e ci parla di cinema.
E lo pasticcia.
E lo pasticcia.
E ci parla di cinema. Questa è la situazione, purtroppo, ragazzi. Dobbiamo...
Ma che situazione? Ma non è
la notizia è l'altra.
In effetti era rilassato. Era molto rilassato. La voce è molto così. No?
Quanti ne abbiamo fatti? Due?
Due.
Basta.
Sono cinque.
Vabbè, abbiamo preso
fin dalla settimana.
Manda l'ultimo, dai.
No, che l'ultimo, sono tre. Sto di.
Ma che tre? Sei 10. C'è qua la borraccia che bussa.
Mancano due minuti.
Allora, Radio Sud è un cineasta romeno, forse il più rocambolesco, il più rutilante, il più geniale, al contempo il più raffinato e il più trash. Uno che ingloba nel suo cinema sempre i linguaggi più moderni, dai social ad adesso l'intelligenza artificiale. Qui è affascinante perché attacca velocemente l'intelligenza artificiale, ma allo stesso tempo la usa. Ed è tipico suo, cioè di non sporcarsi le mani. In questo è molto simile
a lui, però
l'orgasmo. La filosofia è molto simile a lui nel cinema. È uno che accetta sempre la sfida anche quando è controversa.
È un po' affannato.
E uno come lui sembra proprio lontano dall'icona di Dracula, ma inevitabilmente uno come lui non poteva non occuparsene, nonostante facesse parte di un cinema e faccia parte di un cinema sperimentale.
Dracula,
di un cinema,
film Dracula.
Aggressivo, di un cinema ribelle, e non poteva proprio non mettersi in qualche modo in gioco sull'icona della sua Transilvania, della sua Romania. E ovviamente la fa a modo suo, cioè lo segmenta in tante possibilità diverse. Un prete, e questo gli dà l'occasione di raccontare la sua Romania, cosa che cerca sempre di fare, anche attraverso la religione, che insomma nei paesi ex comunisti è un sistema di potere e allo stesso tempo anche una grammatica per capire il popolo, che è un popolo estremamente contraddittorio, che vive da anni grandi contraddizioni. Un vecchio vampiro, che è in realtà, insomma, l'esempio di quel folklore usato a fini opportunistici, economici e turistici. E poi proprio degli intermezzi in cui viene interrogata l'intelligenza artificiale per dare una sua versione di Dracula, che sono quelli poi paradossalmente più onirici e più assurdi. Mi lascia fuori un film totalmente schemo, di quasi 3 ore, 170 minuti, forse anche il meno riuscito di Rado Jude, però il bello di una cosa del genere è che tu lo devi vedere perché ha una serie, una quantità enorme di idee, anche in un film che inevitabilmente ha 3 o 4 linguaggi diversi, alcuni funzionano molto meno degli altri, riesce a illuminarti con una scena,
bene,
con una
bene, bene, Dracula!
Con una delle storie più delle altre. Come si fa a dire di non far vedere un film del genere? Perché comunque è uno sguardo che non ha nessuno.
Bene, molto bene. Dracula, il film di Rado Jude, insomma, mi sembra che... Rado Jude, forse, bisognerebbe
Jude?
Dire. Essendo rumeno, sì. Che cazzo ne so. Amici rumeni all'ascolto, ditecelo voi. Intanto, qualcuno scrive, c'ha la voce tremolante di quello che sta per esplodere.
Un pochino sì.
Allora, no. Il film no, della settimana. Sì. Vai, Boris. Vai.
Antartica.
Antartica.
Lucia Calamaro. Lucia Calamaro,
chi è?
Una grande autrice teatrale che ha vinto tutto questo. Poteva vincere nel panorama teatrale per i suoi soldi, scegliere una storia apparentemente difficilissima, nel senso ambientata in una base antartica, a raccontare l'ossessione per una scoperta scientifica e come questa si intreccia ai rapporti umani di due che in maniera diversa hanno in qualche modo dedicato la loro vita alla scienza, però con impostazioni radicalmente diverse. Cioè, sembra un film effettivamente molto concettuale, molto anche sì pretenzioso, arrogante in certi termini,
sì.
E invece possiamo dirlo, è un po' quello che serve al cinema italiano, un'idea nuova, uno sguardo nuovo, una visione nuova, fatto con due attori che sono in questo momento forse gli attori migliori che ci sono. Da una parte Silvio Orlando, che è il mentore, che è il Pigmalione, è il grande scienziato che in qualche modo vive questa ossessione, e che sembra aver trovato la quadra, no? Come uomo e come scienziato di fronte alle sue scoperte. Dall'altra, Barbara Ronchi, che è la sua delfina, viene proprio chiamato così, che però appunto, come tutti i figli, anche putativi, vuole uccidere il padre, o comunque vuole metterlo costantemente in discussione. Ora immaginate, sì, tutto questo nell'isolazione dell'Antartico, nell'isolazione di un'ossessione, nell'isolamento, scusate, di un'ossessione, ma anche all'interno di un qualcosa che può sembrare banale, ma è estremamente interessante, che è nel mettere di fronte due caratteri radicalmente diversi.
Bene.
Che ovviamente in un contesto del genere rischiano di implodere.
Grazie, Boris. Antartica.
Che è tutto molto complesso,
sì,
in termini di sguardo, di impostazione, di concetto, ed è tutto molto semplice, come spesso accade con Lucia Calamaro anche a teatro, nella realizzazione. Cioè lei riesce
a
rendere in qualche modo lineare la complessità senza perdere niente delle sfaccettature,
bene,
della forza.
Bene, bene, fin della settimana, Antartica.
Roberto Vecchioni ha detto che è Solaris fatto da Ettore Scola. Può sembrare un'esagerazione, invece è proprio così, cioè è proprio così. Tecnicamente così. Ha trovato una via italiana a quel tipo di sguardo.
Molto interessante.
Punto scientifico, ma è ancora più scientifico.
Molto interessante.
Una delle più interessanti viste. Un appello lo faccio, andatelo a vedere, perché fare cose diverse nel cinema italiano passa per dare successo a film del genere.
Bene, grazie al nostro Boris Sollazzo. Chiudiamo qui.
Sì, così almeno risponde al citofono.
Come al solito, la chiusura, l'editoriale finale del Rock Show è affidato al nostro Gigi Bilancioni. Vai, Gigi.
Buon fine settimana.
Grazie anche a te. L'appuntamento è a lunedì. Ciao a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.